e diamo il buongiorno ad un compagno della laboratoria ecologista autogestita, Berta Caseres. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, ieri abbiamo raccontato in diretta, insomma, lo sgombero, e nel pomeriggio, insomma, avete risposto con... si è risposto, insomma, collettivamente con una mobilitazione, ma se ti va, insomma, magari per chi insomma ieri non era all'ascolto, per chi non è informato, intanto di ripercorrere un po' quello che è successo ieri e poi, insomma, allarghiamo, anche perché appunto la laboratoria, che era fisicamente, ma lo continua a essere a parte lo spazio fisico, una realtà ecologista, in una giornata come questa, dove sui quotidiani leggiamo soltanto del disastro ambientale avvenuto sul ghiacciaio della Marmolada con le persone rimaste uccise da questo crollo, insomma, ci parla dell'urgenza delle tematiche che voi, insomma, avete avuto la forza di mettere all'ordine del giorno.
Sì, grazie. In realtà questo paradosso che abbiamo vissuto ieri l'abbiamo ripetuto più volte nei testi, nei comunicati e anche poi nella manifestazione che abbiamo fatto nel pomeriggio, nel senso che ci sembra particolarmente vergognoso che proprio in un momento in cui la crisi climatica sta manifestandosi con la sua violenza e con i suoi tratti più atroci, fino anche a provocare vittime, e probabilmente sarà le prime dell'Italia, ma non saranno sicuramente le ultime. Proprio in questo momento la scelta delle istituzioni è quella di sgomberare uno spazio che ha posto la questione della crisi climatica al centro del suo agire politico, e l'ha posto in tanti modalità, con delle formazioni che abbiamo costruito, con momenti di approfondimento, con mobilitazioni, con la costruzione di reti di mobilitazione. Ricordiamo che una parte dei nostri compagni e delle nostre compagne, come in questi giorni, è a Strasburgo, perché oggi la Commissione europea voterà il provvedimento, cioè il Parlamento europeo voterà il provvedimento della Commissione che vuole far includere il gas e il nucleare tra le energie verdi e quindi finanziabili con i fondi comunitari. E una parte dei nostri compagni, un po' più ieri, non era con noi perché era a Strasburgo a protestare contro questo. Queste cose, la possibilità anche di costruire un gruppo da Roma che ci si andasse, sono cose nate dentro fisicamente gli spazi della laboratoria. Quindi in questo momento in cui c'è così bisogno di mobilitarsi, di costruire conflitto sulla tematica ambientale, la scelta delle istituzioni è sgomberare. Racconto un po' la giornata, appunto, per chi ieri non ci ha seguito. Lo sgombero è avvenuto presto, intorno alle 6:30, in quella che i ROST hanno definito un'operazione speciale, che ha fatto sì che raggiungessero immediatamente il terrazzo dell'edificio di Villa Greco via della Caffarella 13, per impedire che chi era nel piano superiore pronto a posizionarsi sul tetto riuscisse poi a farlo. Lo sgombero è avvenuto con alcuni momenti di tensione, sono stati sottratti i cellulari ed è stato anche abusivamente fatto una perquisizione fisica importante nei confronti di due compagne, che non avevano nessuna ragione né sospetto per poter essere perquisite e denudate, quindi con anche dei tratti abusivi significativi da parte delle forze dell'ordine. E a seguito poi dello sgombero si è creato subito un presidio solidale sull'Appia Antica, e poi ci dà appuntamento il pomeriggio davanti alla Regione Lazio. La Regione Lazio, che ricordiamo, abbiamo ricordato più volte ieri, è il soggetto giuridico che si è lavato le mani della situazione attuale, non ha fatto nulla per provare a fermare la volontà di magistratura e forze dell'ordine e ha permesso che avvenisse lo sgombero. La Regione Lazio, che ogni volta che le abbiamo chiesto di parlare, di discutere del futuro di Villa Greco, di discutere del fatto che uno spazio pubblico, un immobile pubblico, venisse ceduto a un progetto di speculazione edilizia e finanziaria sull'immobile stesso. Quella regione non ha fatto nulla, ha lasciato che le cose corressero, e quindi davanti a quella regione siamo andati a protestare. Poi appunto siamo mossi in corteo una centinaia di persone per le vie di Garbatella, parlando con il quartiere, e poi arrivando fino al Ministero della Transizione Ecologica, che abbiamo simbolicamente sanzionato sulle coperture dell'ingresso appunto con delle mani rosse e con delle scritte al suolo, perché abbiamo voluto ricordare qua il fatto che se ci sono morti per la crisi climatica ora, e questi 20 morti sulla Marmolada sono i primi, come dicevo prima, ci sono le responsabilità precise, non ci sono ignoti, come ha detto la Procura di Trento. Sono le responsabilità sono chi per 40 anni ha permesso alle lobby del fossile di continuare a fare profitti attraverso l'estrazione di combustibili fossili e la devastazione e il saccheggio dei territori. I responsabili sono ai governi dell'Italia, dell'Europa e della maggior parte dei paesi occidentali. Uno di questi grandi responsabili è sicuramente il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, che sappiamo essere totalmente asservito agli interessi dell'ENI e che dell'ENI di ex Fiat, delle case automobilistiche, e che pochi giorni fa ha tolto una tassa che era posta sulle grandi compagnie del fossile quando importano del gas da paesi al di fuori dell'Europa. Quindi in un momento di crisi ecologica come questa abbiamo un ministro che dovrebbe fare la transizione ecologica e che toglie le tasse e quindi rende la vita ancora più agevole alle compagnie del fossile italiane. Finita la protesta e il sanzionamento del Ministero della Transizione Ecologica, mi ho continuato in corteo selvaggio per la zona appunto dell'Appia Antica fino a raggiungere l'imbocco di via della Caffarella 13, dove è uno significativo schieramento di forze dell'ordine in assetto antisommossa e di blindati ci ha bloccato rispetto a un nostro desiderio di arrivare fino poi all'edificio da cui siamo stati sgomberati la mattina e per poter fare una foto lì davanti. Quindi siamo rimasti molto tempo a protestare, poi abbiamo costruito delle scritte per terra e poi abbiamo portato avanti la nostra protesta contro le forze dell'ordine lì presenti. Siamo ritornati in di nuovo bloccando via della più antica e parlando con gli automobilisti e con le persone che si dirigevano nel parco, per poi alla fine scioglierci quando erano ormai quasi le 8:30 di sera. Per cui una lunga giornata
Sì,
una lunghissima giornata di lotta, che però per noi, ripeto, è solo una pagina d'inizio di qualcosa, cioè, o meglio, di una continuazione. Abbiamo occupato Berta per la prima volta il 6 marzo, abbiamo rioccupata il 7 maggio, il 5 luglio veniamo sgomberati, ecco, semplicemente si apre una nuova pagina e la laboratoria come collettivo e come azione politica continua ad agire, continua a parlare, a costruire conflitto, incontri e mobilitazioni. Non ci fermeranno né l'inettitudine delle istituzioni che hanno lasciato che tutto scorresse, né la volontà depressiva di forze dell'ordine e di magistratura che hanno voluto che ieri fossimo sgomberati.
Assolutamente, insomma, ovviamente è tanto la rabbia, ma è anche chiaro, insomma, quanta è la determinazione e la forza, insomma, di quello che avete cercato di costruire in queste poche settimane, insomma, perché è un'esperienza, appunto, e come raccontavi tu, nonostante le due occupazioni, i due sgomberi, insomma, in realtà è da poco che con questo nome almeno, insomma, in città agisce, e su delle tematiche, come insomma ricordavi, continueranno ad essere all'ordine del giorno sempre di più, ai noi. E quindi a parte che immagino che, insomma, parteciperete ai vari campeggi su proprio le tematiche dell'ambiente e del clima che ci saranno in giro per l'Italia, ho visto, insomma, ce ne sono diversi a Ostuni, ce ne sarà uno a Torino, insomma, immagino che comunque in generale sarà un'estate che su questi temi non si fermerà neanche un giorno. E poi, come dici tu, ci aspettiamo assolutamente che ci saranno nuove pagine da scrivere per la laboratoria nei prossimi mesi. Comunque, appunto, aprire i giornali quest'oggi trovando in prima pagina tutto quello che riguarda il disegno disastro che è avvenuto con il crollo del ghiacciaio, il cedimento del ghiacciaio. Poi si aprono le cronache di Roma, ad esempio su quella del Messaggero, come puoi immaginare si trova un bell'articolo trionfante sullo sgombero, dove però in calce c'è qualche dichiarazione di però questo era uno stabile di pregio della regione, ora insomma è importante che quello che ha fatto la laboratoria, quindi dargli vita, non venga perso. Ovviamente queste dichiarazioni vomitevoli che ogni volta magari dopo gli sgomberi insomma avvengono, per cui insomma spazi che sarebbero rimasti al totale abbandono, che grazie alle realtà dal basso riprendono vita, poi a quel punto se ne accorgono e dicono beh però forse qualcosa ci dobbiamo fare anche noi, e ai noi però mi sa che vogliono semplicemente venderlo, no? Perché questo sembra il destino di quello stabile ad ora.
Sì, su questo vorrei dire due cose che sono particolarmente interessanti. Da un lato la Regione Lazio, ricordiamo del suo essere e raccontarsi di centrosinistra, ha sempre detto sconsolata che non ci poteva fare nulla perché ormai non era più suo quell'immobile, ormai era ceduto a Indimit e quindi quasi fosse già nella canna di un fucile da sparare per dare ai privati. Però ricordiamo un po' di cose. Primo, che è nascita in Evasa, deserta nel 2018, e una seconda nel 2021, quella per bloccare la quale abbiamo occupato a marzo 2022. Per cui l'immobile non stanno riuscendo a venderlo. È un immobile, la base d'asta è elevatissima, di 3 milioni di euro, quindi non so, probabilmente qualche gruppo criminale può permettersi di prendere un immobile per farci una pizzeria, perché tra l'altro bisognerebbe cambiare il codice catastale per riuscire a farci villini di pregio come viene propagandato negli annunci immobiliari. Ma la cosa, una delle tante contraddizioni è che la regione ha sempre detto ormai non è più nostro, ormai non è più pubblico, ormai è dato all'asta e quindi deve essere venduto. Deve entrare in questi meccanismi di finanziarizzazione e di vendita del patrimonio pubblico e di messa a valore attraverso sistemi quali quelli appunto di Indimit, un ente del Ministero delle Finanze che ha il compito di mettere a vendita. E poi ci troviamo il documento che ci ha consegnato ieri Ross con le denunce per gli occupanti, con quelli che sono ritenuti dai Ross gli occupanti del 7 maggio, della rioccupazione, in cui il giudice del Tribunale di Roma scrive immobile di proprietà della Regione Lazio e quindi immobile di carattere pubblico. Quindi abbiamo un giudice che dice che è un immobile certo pubblico, una regione che rifiuta di dire con immobile pubblico, e partiti vari eventuali di qualunque schieramento che non hanno fatto nulla perché non venisse abbandonato dal 2011 ad oggi, perché ricordiamo è stato svuotato nel 2011, e che si permettono, siccome abbiamo creato un problema politico occupandolo, si permettono di promettere la riqualificazione o che rimarrà pubblico o che deve essere difeso in quanto bene di tutti, quando sanno che se non si ferma il processo di privatizzazione che la Regione Lazio ha scelto di avviare nel 2016, quell'immobile inevitabilmente o rimarrà chiuso e invenduto, un'ipotesi, oppure venduto a chi ne farà utilizzo di tipo privatistico. Quindi sanno che la situazione è questa, si deresponsabilizzano e parlano a vuoto, appunto, senza aver poi fatto nulla di concreto in questi mesi, in 4 mesi, lunghi mesi in cui abbiamo posto il problema politico di quello spazio. E poi abbiamo il tribunale, il giudice di Roma, si dice ah sì, ma è un immobile di carattere pubblico. Bella, di carattere pubblico, c'è qualcuno che ha potuto goderne se non durante la nostra occupazione in questi anni? Ecco, questo mi sembra l'ennesima riprova dell'inettitudine delle nostre istituzioni, nonostante si colorino si ammantino di progressismo e di essere vicine a istanze sociali a tutti i livelli, perché ovviamente c'è una responsabilità gigantesca della regione, ma la complicità a livello poi locale, di comune, di municipio, per non aver proposto nessun meccanismo differente da questo, e appunto alla fine l'unica possibilità che rimane aperta è quella della lotta, che è quello che la laboratoria ha scelto. Su quell'immobile, fino a che abbiamo potuto, abbiamo lottato, continueremo a lottare, perché i temi che portiamo avanti secondo noi sono centrali nel dibattito, e appunto non serve fare altro che svegliarsi la mattina per rendersi conto di cosa abbiamo attorno, per pensare che la crisi climatica è un qualcosa di drammatico. E sì, da siamo già a Strasburgo e continueremo ad andare a tutti i climate camp possibili di quest'estate per raccogliere energie, per portare l'energia di questa esperienza comunque nuova in Italia. Non si era ancora costruito uno spazio autogestito antagonista fondato su radicalmente su queste tematiche, e per grazie a questo intreccio tra dimensione locale nostra e nazionale e internazionale nei camp, poter poi portare energie positive in città a partire da settembre.
Ce l'auguriamo, ce n'è il bisogno, e insomma l'augurio è veramente che si cresca sempre di più con queste lotte e che anche il vostro progetto possa trovare nuove vie. E insomma, poi ci tengo anche a sottolineare che veramente per queste persone le parole sono gratis. Appunto, un giorno si dice una cosa, il giorno dopo si dice il contrario senza battere ciglio. Leggevo anche sul Corriere della Sera, in rassegna stampa, gli editoriali che parlavano della crisi climatica, parlando appunto della responsabilità che hanno il nostro stile di vita, scritto da editorialisti, giornalisti che quotidianamente difendono sulle pagine del Corriere o di altri giornali gli interessi di chi, appunto, neanche le vite di cui parlavano, del SUV o dell'aria condizionata, ma chissà quanto altro e oltre vanno le loro abitudini e il loro stile di vita, con un noi, no? Si parlava di un noi, come se noi dovessimo smettere di andare in giro col SUV, di mangiare carne rossa a tutti i pasti, o di come se tutte le persone facessero la stessa vita. Non è così, ci sono alcune persone che fanno delle vite che sono insostenibili, sono poche rispetto al resto dell'umanità e scelgono di condannarci a questa situazione. Ovviamente tante altre aspirano a questa vita, tante altre ancora non lottano per cambiare la situazione, però non c'è un noi che ci condanna a questa situazione, ma c'è un voi, un loro che noi conosciamo bene, hanno dei nomi e dei cognomi, e insomma sono tra l'altro anche questi politici e questi giornalisti per i quali le parole appunto sono gratuite e si può sempre dire qualsiasi cosa il giorno prima, il contrario, insomma. Quindi
i giornalisti, che ricordiamo, serviti completamente alle lobby del fossile, perché un articolo critico contro Eni in Italia sulla stampa non esce, deve forse sul Fatto Quotidiano qualche volta e su qualche media indipendente, però certo. È proprio un asservimento strutturale della struttura mediatica italiana alle multinazionali del fossile e a Eni in particolare per il ruolo, no, di stato parastato che ha sempre avuto all'interno del paese,
che continua a investire miliardi ogni anno sul fossile, ne ricordiamolo, mentre si spende in campagne di greenwashing magari sulle facciate dei mezzi pubblici o nelle radio che ospitano le pubblicità, perché noi non lo facciamo, però insomma si spendono in queste grandi campagne sul green. Poi in realtà gli investimenti continuano a essere prettamente sul fossile. Si parlava anche sui giornali, si leggeva oggi dell'accordo, vabbè, insomma sono mille le questioni, ovviamente da questo tema si può arrivare veramente quasi ovunque.
Sì, assolutamente, e appunto mentre come dicevi tu, cioè, da un lato l'enorme responsabilità di chi ha uno stile di vita impattante e devastante, e che poi riesce anche a difendersi dalla crisi climatica, perché magari ha lo yacht per andarsene via o ha la casa con l'aria condizionata o la piscina. Dall'altro c'è un tentativo, appunto come alcuni articoli imbarazzanti sono usciti in questi giorni, di dire che la crisi idrica si risolve riducendo le docce che ci facciamo, quindi ancora una volta addossando, facendo ricadere la colpa e le responsabilità sul singolo, quando invece ci sono delle responsabilità oggettive e enormi da parte della società e delle scelte di politici, che non vengono mai additate, non vengono mai scalpite per gli interessi che ci stanno dietro. Ecco, se ci fosse una reale volontà dare un taglio netto alle emissioni inquinanti e climalteranti, non sono, o davvero per esempio di fare un lavoro concreto sull'acqua a Roma, non è riducendo le docce, ma è obbligando Acea a riparare le perdite, ricordiamo il 40% della rete. Allora è inutile addossare la colpa al cittadino che si fa la doccia, quando la multi-utility governata da Caltagirone, appunto gli imprenditori di cui prima, per non investe, non vuole investire nella riduzione dei consumi, ma nell'aumento dei consumi. perché con l'aumento dei consumi riesce a fare profitti e a distribuire gli utili ai propri soci ogni anno. Ecco, queste sono gli imprenditori e le aziende che gestiscono il nostro paese, che hanno come obiettivo la moltiplicazione dei profitti, non riduzione dei consumi, non nella tutela dei beni. E finché la situazione è questa, appunto, c'è bisogno di 1000 laboratori, come ho detto e urlato ieri per le strade di Gambatella. Per questo continueremo a starci e a lottare con più determinazione di prima, perché appunto c'è soltanto chiusa una pagina, ma il libro è ancora lungo da scrivere.
Grazie insomma anche per l'energia che trasmettete, e cerchiamo insomma di mantenerci ovviamente in contatto, come abbiamo provato sempre a fare, e a dare voce a queste esperienze. Quindi grazie per la corrispondenza.
Grazie a voi. Ricordo solo che domani sera abbiamo un'iniziativa per parlare appunto di diritti della terra, di filiera corta e di agricoltura biologica, e non potremo farla aperta, però ci ospiterà Scoop, per cui saremo a via della Sette Tuscolana. E la faremo ugualmente, saremo assieme ai produttori di Terra Terra, ad altre associazioni che lavorano appunto sul tema dei diritti al cibo, contro l'agricoltura intensiva, contro tutto quello che riguarda appunto l'impatto del comparto agricolo sul clima e sui territori, per riflettere di questo e per fare una bella cena vegana estiva assieme. Vi aspettiamo domani sera a Scoop e dai e forte.
Dai, allora ci vediamo a Scoop. Grazie. Ciao. E questo era un compagno della laboratoria ecologista autogestita Berta Caceres, che ieri è stata sgomberata, ma che appunto, come ci veniva ripetuto, come progetto sicuramente non si ferma con questo sgombero.